Buonasera, mazza quante forze sono. Buonasera e benvenuti ancora al festival del cinema spagnolo e latinoamericano, sede Prevignano. Ieri ho fatto una piccola presentazione, però visto che oggi c'è tanta gente nuova, mi fa piacere dirlo di nuovo. Questa è la seconda edizione che facciamo qui di questo festival, che è un festival storico, che questo è il sedicesimo anno di attività del Festival di Cinema Spagnolo e Latinoamericano. Loro sono nati praticamente a Roma, al Farnese, adesso stanno al Barberini, hanno una serie di distaccamenti di costoli in giro per l'Italia. Noi dall'anno scorso abbiamo iniziato a ospitare una tappa qui a Trevignano, che ci fa estremamente piacere perché riusciamo a portarvi una selezione di film che normalmente in Italia non escono, non vengono distribuiti, tutto quello che è il cinema non solo spagnolo ma latinoamericano, che qui da noi purtroppo non è che sia proprio distribuito alla grande, quindi è una finestra su delle cinematografie che non ci capita spesso di incontrare. Questa sera è una serata particolarmente importante perché andiamo a presentare un film che si chiama Tengo Sueños Eléctricos. È un film con nazionalità Costa Rica, è un film che è stato premiato l'anno scorso a Locarno con il Pardo d'Oro, sia come miglior film che come miglior interpretazione maschile e femminile. Abbiamo qui con noi, per introdurre e presentare il film, una delle fondatrici del Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano, Iris Martín Peralta. Iris, benvenuta, bentornata a Trevignano. E abbiamo l'attrice, che Daniela Martín Navarro, che insomma ringrazio tantissimo di essere qui, muchas gracias per stare a casa di Torre, non ho tenuto qui, ti lascio il microfono per una breve introduzione e poi magari dopo il film facciamo una chiacchierata.
Fantastico, buenas noches a todos y a todas. L'abbiamo detto l'anno scorso che quest'anno tornavamo con un ospite e eccola qua Daniela. Siamo molto molto felici di coinvolgere anche nelle diverse puntate del festival che facciamo in giro per l'Italia. Proponiamo a volte film che sono già noti, ma soprattutto nella nostra mission sta quella di spingere le nuove voci e i nuovi talenti della Spagna e dell'America Latina. In questo caso vedrete un'opera prima di un paese che produce pochissimi film all'anno, quindi è molto raro non solo che esca ma anche che circoli internazionalmente. Daniela stava introduciendo un po' il festival, perché no? Perché tu stai qui? Lei è appunto una actriz con grande futuro, giovanissima come vedrete. Y bueno, vamos a hablar después de la película, pero si quieres decir algo antes de empezar al público.
Okay. Me pone muy feliz como ver esta cantidad de personas que vienen a ver la película, y esta es mi primera vez en Italia, entonces ha sido una experiencia muy linda. Pero bueno, no me gusta mucho hablar nada como de la película como tal antes de empezar, para no como arruinar la experiencia, pero bueno, eso.
Avete visto l'accento Costa Rica, diverso, che anche hay gente che studia castellano e chiaramente lo spagnolo dalla Tierra del Fuego a México passando per Spagna, quindi parliamo tutti con accenti diversi.
Y,
claro, los centroamericanos tienen la fama de hablar muy deprisa, ¿verdad? Claro, con el castellano juego. Pero ella diceva, comunque sono qua sempre per tradurre, lei dice che è felicissima di essere qua con tanta gente che viene a vedere questo piccolo film, questa opera prima che proviene dal Costa Rica. Non solo il suo primo film, ma pure la prima volta che viene in Italia. Niente, felicissima di questa esperienza. Dice che anche parlare un po' del film prima di averlo visto le mette un po' soggezione, quindi insomma siamo qua a disposizione dopo per parlare. Esatto. Vi catapultiamo nella San José, in una classe media di San José, con appunto una giovane attrice, la storia della sua famiglia. Grazie.
Grazie.
A dopo. Che la discute, buona visione.
Lo pensiamo insieme perché l'ho appena visto anche io. Vi lascio a Iris. Scusa, che non so.
Bueno, con tutti voi, Daniela Marin. Come penso che usanza in questa casa, quando qualcuno vuole fare una domanda, alza la mano e ci avvicineremo e ce ne abbiamo qua Daniela per rispondere. E magari io la primera pregunta que querría hacerte, Daniela, después de que la gente seguramente un poco estará dándole vueltas, ¿no?, pensando al film, perché come avete potuto vedere le narrative latinoamericane del giovani autori sono molto viscerali, come nel caso di questo film, no? Che quasi quasi che ci lasciano un senso di scomodità. Chiaramente lei è, come avete visto, giovanissima, ha 20 anni, è stata coinvolta in questo film. Daniela, tu dove llega Valentina, che stava preparando questa pellicola, e come te involucra, come te llega este guion? ¿Y cómo lees ese guión y dices, bueno, esto es un personaje y voy a trabajar en esta película? Porque tú venías, ella es musicista y toca la marimba. Veniva de un altro campo, non aveva mai recitato, né niente di tutto ciò.
Bueno, se ve muy rápido, me
sí, dice que si parla molto veloce, glielo diciamo pure.
Bueno, yo vi un casting abierto en Instagram. Y estábamos en pandemia, entonces estaba, o sea, sinceramente estaba muy aburrido. Y en realidad fui a hacer este casting, envié un video y hicimos un casting de meses, fueron como 4 meses. Y Valentina me planteó el personaje y nunca nos dio el guión hasta una semana antes de rodar. Pero nos planteó todo, digamos. Construimos el personaje a través de la comprensión de la personalidad.
Bueno, lei ha detto que su Instagram aveva visto que c'era un casting, e questo era proprio nel bel mezzo della pandemia. Era molto annoiata in generale e quindi ha deciso di mandare un video, e da lì la regista ha iniziato a contattare con lei, a parlare, e hanno fatto tutto questo processo che è stato un casting lunghissimo per 4 mesi, dove hanno, diciamo, parlato e parlato sul personaggio, e che la sceneggiatura vera e propria non è arrivata fino a una settimana prima. Quindi è stato tutto un lavoro sulla psicologia del personaggio. E da lì al set.
Sì, e da lì ensayamos un mes con l'attore, después de hacer casting con él también. Y construimos, nos basamos mucho en construir como la veracidad de la relación entre padre e hija, ¿verdad? Porque es como profunda e importante en la película.
Y ancora prima de avere la sceneggiatura, tipo un mese prima, si è incontrato con l'attore, che premetto a parte che neanche è un attore di cinema, ma un drammaturgo teatrale che viene fatto tutto professore universitario, viene da tutto un altro percorso. E da lì la regista ha lavorato esclusivamente su loro due perché entrambi interiorizzassero questo rapporto padre-figlia.
C'è una domanda lì.
Ah, perfetto, sì, c'è questo.
Buonasera, intanto complimenti. Il film è difficile, la domanda quindi sarà anche difficile. Il tema tra i vari trattati non c'è solo padre e figlia, c'è anche il tema della violenza. E quello che ho percepito io è la capacità a un certo punto della protagonista, quindi tu, complimenti, di porre dei limiti.
Perché viene il personaggio
a un certo punto prendere la decisione di chiamare la polizia, forse denunciare, porre un limite, e questo pone anche più chiarezza tra il rapporto padre-figlio, padre-figlia. E quindi si dice di no alla violenza, però il rapporto va avanti. Come è stato per te affrontare questo tema così delicato?
Es como bastante necesario decir que el guión obviamente tiene varios puntos en los que se trabaja la violencia, pero Valentina nunca lo trabajó desde una cuestión como psicoanalítica o de la psique, de poder como desentrañar la violencia como tal, sino que se fue construyendo ambos personajes también como una historia de una relación familiar basada en el amor de que sí hay entre esos dos personajes, y lo complejo que a veces puede ser crecer en un mundo tan complicado, no solo para ella, sino para él, que está como descubriendo su vida otra vez, como en una segunda adolescencia.
Sí, sí, en efecto, y gracias por la demanda. Le dije que dal neanche nella sceneggiatura e dal punto de vista della regista non c'era mai stato la pretesa di affrontare questa storia o il rapporto padre-figlia da un punto di vista psicoanalitico, ma piuttosto di affrontare questo rapporto nel modo naturale che un rapporto padre-figlia ha come presupposto appunto questo un amore di base, che è quello che anche si vede, che viene un po' sconvolto dal momento in cui il padre si trova in un altro momento vitale, per cui vive come una seconda adolescenza, dal momento in che entrambi i personaggi si trovano un po' alla pari, entrambi adolescenti.
Y bueno, además que claramente se ve que en la película ellos tienen una historia en la que la violencia ha pasado más veces de las que él ya ha ejecutado, en lo que vemos en la pantalla, y él incluso hay varias veces en que ella le dice como usted ha dicho que no lo iba a volver a hacer, ¿verdad? Entonces, tanto esto como un poco la conciencia que ella tiene de que también lo ha repetido con su hermano, ¿verdad? Y en otros momentos de su vida, hace como que ella tome esa conciencia que no es heroica como tal, porque no es como que quizás lo hace tan conscientemente como una denuncia. Incluso ella pregunta otra vez a la oficial si tiene que denunciar, pero sí se ve como lo que le cala en la cabeza de que tiene que poner un límite a esta relación abusiva, que no solo existe con el padre como tal, sino que incluso se ve en la casa de la madre, aunque ella quiere evitar, la mamá quiere evitar la violencia, también la desarrolla de cierta forma.
Efectivamente, poi a consecuencia c'è tutta la parte fuori campo che c'è al rapporto a questa violenza che tu hai ben notato, no? Perché se avete notato, dice Daniela, la violenza diretta che si vede nel film è un momento puntuale, ma ci sono in tanti momenti che lei ha detto, lei è il padre, lei questo l'aveva già fatto, questa non è la prima volta, quindi noi come spettatori abbiamo assorbito che non è la prima volta che questa violenza viene commessa su di lei. Al tempo stesso vediamo anche che sicuramente sulla sorella, questo parametro è stato pure ripetuto, e al tempo stesso con la storia della madre, anche se non si vede dentro del campo, vediamo che non è neanche un rapporto pacifico, che anche questa violenza viene ripetuta, no? E da qua sicuramente lei come figlia assorbe questo dubbio, e da lì che alla fine chiede al poliziotto, no? Anche a volte, ma è sicuro che devo denunciare? È sicuro che devo denunciare? Lo devo fare? Lo devo fare? Perché sicuramente all'interno di questi quattro mura c'è una normalizzazione di questa violenza, e da lì che questo gesto di porre questo limite è quasi sì un gesto naturale, ma è quasi un gesto doveroso che viene, no? Sicuramente con qualcosa che si è ripetuto lungo il tempo, che noi abbiamo visto fuori campo, no? La violenza la vediamo sicuramente esplicita in un momento del film particolare.
Come prefieres que ponga la pregunta, en italiano o en castellano?
Pues aquí cada uno se expresa como quiere.
Bueno, entonces, muy brevemente, yo creo que... No, antes voy a decir algo en italiano. Per il pubblico italiano, devo dire che il cinema, come la letteratura latinoamericana, non ha mai un solo punto di vista nel raccontare una storia, ma ha tanti punti di vista quanti sono i personaggi. E soprattutto gli stessi personaggi non hanno mai un solo punto di vista, ma hanno via via il punto di vista che in quel momento stanno vivendo. E soprattutto non c'è una volontà di capire la psicologia, c'è una volontà di capire la realtà che non è psicologica. Questo gli italiani non riescono mai ad afferrarlo, che la realtà non ha niente a che vedere con la psicologia. E poi c'è un'altra cosa, che questo invece non è nella tradizione latinoamericana, ma nella tradizione di lingua spagnola, c'è già anche nella letteratura spagnola, c'è già perfino nella letteratura spagnola medievale. Cioè, noi proponiamo una distinzione molto precisa tra la realtà e il sogno. Loro no. Il sogno e la realtà si confondono, finiscono per essere quasi una stessa realtà. E questo spiega anche il titolo del film, e il fatto che sia così mutevole e labile l'emozione e la percezione della realtà da parte dei personaggi. Ora voglio dire, no, usted va a traducir esto antes.
No hay una división entre el sueño y la realidad, sino que el sueño y la realidad forman parte de la misma cosa, y ahí el título.
La pregunta, en cambio, es esta. ¿Cuánto tiempo pasó para poder hacer el filme? Ajá. Porque lo que me gustó muchísimo es que es como si estuviera sin guión, y en cambio el guión había y era todo preciso. ¿Usted improvisaron algo durante la fabrica del film?
Chiedono i spettatori si quanto tempo c'è.
Poi vado a tradurre in italiano, se lo faccio io. La cosa che ho chiesto è che il film sembra girato quasi senza sceneggiatura, come se tutto fosse realizzato nel momento. Allora, ho chiesto se c'è invece una sceneggiatura e come è stato fatto, il modo con cui è stato girato il film.
Sì. Bueno, es muy loco porque a pesar de que nosotros no tuvimos el guión hasta el final, sí existía un guión. Bastante, cuando nosotros observamos el guión, existía como estas pautas bastante escritas, el guión estaba muy bien hecho, las anotaciones, las escenas, incluso lugares que Valentina había puesto en el guión fueron en los lugares reales donde se grabaron, entonces le daban como una cuestión de realidad bastante conocida, bastante en la tierra. Y el hecho de trabajar el personaje desde una perspectiva de la profundidad como tal, de cómo se comporta el personaje de X o Y forma en una realidad de este mundo de padre e hija, hizo que la improvisación, más que una improvisación, fuera una cuestión de, claro, mi personaje haría esto, no haría, ¿verdad? Yo sé que mi personaje reaccionaría de esta forma y no de esta otra forma. Entonces, sí existía un guión, y nos dimos cuenta que a pesar de que nunca se ensayaron las escenas como tal, sí habían ensayos que eran similares a las escenas. Entonces, cuando leímos el guión, Valentina, nos lo presentamos, hicimos una lectura general, y al momento de grabar, ella se sentaba con nosotros y nos decía, esta es la escena, hoy toca ta 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 ta, y estas son las frases que tienen que estar, como estas, por ejemplo, que la guerra tiene que estar textualmente. De ahí afuera pueden tienen libertad de movimiento, libertad de palabra, pero esa libertad se convirtió un poco en realmente casi que después uno lee el guión y uno dice, sí, pero es casi que lo mismo. Es como muy loco el efecto que ella, la genialidad con la que trabajó con nosotros, es casi que psicológico para nosotros, como decir, uy, pero yo soy este personaje, ¿qué? Básicamente.
Leía de tu prima que la sceneggiatura gli era arrivata una settimana prima, no? E adesso appunto ha sviluppato questo elemento che in tutto questo tempo dei 4 mesi di preparazione dove erano stati diciamo approfondendo sul personaggio, quando gli è arrivata la sceneggiatura all'Aleta e hanno condiviso insomma la lettura, si è reso conto che tante delle cose che avevano messo in campo senza che ci fosse il testo erano state quelle che poi erano scritte. Quindi lì la regista stessa ha fatto un gioco molto, molto di abilità in questo senso, perché lei dice chiaramente, io poi leggevo alcune sequenze quando abbiamo fatto la lettura della sceneggiatura e io mi anticipavo una battuta e la regista diceva sì, è quello, e lei ha detto, cioè avevo talmente interiorizzato il personaggio che quasi quasi stavo anticipando quello che il personaggio avrebbe detto. Noi da lì ci siamo accorti che pure nei luoghi fisici dove lei c'era ambientato certe scene sono poi quelli che stavano lì e dove magari siamo andati a fare delle prove, erano poi tutti scritti, no? E nel fatto reale della libertà che ha dato agli attori questa naturalità è perché avevano talmente interiorizzato tanto il personaggio che magari la regista gli diceva, guarda, di questa sequenza l'unica cosa che tu non puoi non dire è questa battuta. Da lì puoi andare da una parte dell'altro, però queste 3 cose devono apparire o questi 3 gesti. E da lì infatti lei dice che è sicuramente la grande, grande abilità che ha avuto la regista in fare interiorizzare a loro i personaggi in tal modo che poi tutto il resto è venuto sciolto, no? Sobre la questione onirica che decía del titolo, questa poesia, ¿de dónde viene?
Bueno, Valentina siempre dice, en realidad este poema es un poema que existe en Costa Rica y es un poema que hizo, o sea, es una recopilación de poemas que hizo el papá de Valentina, ¿no? Porque los papás de Valentina son poetas en Costa Rica y ella siempre dice que ella no sabe si es buena o mala poesía porque no tiene la suficiente lejanía para poder analizar un tema, unos lectores de sus padres, ¿no? Pero básicamente son 2 partes de 2 poemas de César Morel, que es su papá de ella, y uno de ellos se llama Tengo sueños eléctricos. Entonces junta con toda esta esencia de la poesía onírica. Y bueno, es cierto que en Costa Rica esto que se ve de las personas reunidas en el club de poesía es una cuestión real, muy común, que se hace allá. Y la persona que lidera el taller, que se llama Luis Enapelli, en realidad se llama Luis Chávez y es un escritor poeta en Costa Rica que tiene muchísima trascendencia y básicamente este señor escribe sobre lo que es San José. Entonces este poema que escuchamos de San José es una ciudad, no sé qué, ese poema existe y ese poema es uno de los, como de la historia importante en la poesía de Costa Rica.
Tutto questo incrocio con la letteratura non è casuale, a parte del titolo, perché in effetti questo Tengo sueños eléctricos proviene da un poema vero che ha scritto il padre della regista, ma che è mischiato con il poema che ha fatto il suo patrigno, perché entrambi i padri di lui sono entrambi poeti, e quindi lei ha raccolto diciamo César Morel, no? Che è il padre, quindi ha raccolto delle poesie del suo stesso padre. Faccio una premessa, si vede assolutamente, no, che la regista ha lavorato profondamente sul rapporto con la paternità, no, dal suo punto di vista. In questo caso poi queste sedute di poesia che avete visto sono vere, sono reali, era una situazione reale, è una seduta che appunto porta avanti il personaggio che voi avete visto che si chiama Luis, che è un poeta che fa queste sedute, che legge i suoi poemi come quello San José, E quindi tutto questo è tutta la parte del dispositivo anche vero del film, quello che avete visto.
Le ultime parole però sono: questa rabbia non ci appartiene.
Las últimas palabras de la última frase de la película, ¿no? Esta rabia no nos pertenece. Claro, ella lo ve como un gesto político, ¿no? Como un gesto político. ¿Tú cómo lo ves?
Claro, es curioso porque en realidad Valentina siempre nunca responde como preguntas en el sentido de decir que sí o que no a una interpretación de las personas, ¿no? Porque la película es lo suficientemente ambigua para que eso sea intencional. Pero es cierto que puede ser de esa forma, y también yo veo como que muchas personas dicen que con esta frase se romantiza un poco la violencia, ¿verdad? Que tampoco es realmente el mensaje que da uno de la película, es una cuestión de apreciación personal. Pero a mí lo que me parece también es como que nos da a entender que puede ser. Personalmente lo veo como que el ser humano quizás no es este padre, también ha pasado por cuestiones que quizás lo han hecho también reproducir la violencia y reproducir la violencia a personas que él quiere. Y también eso hace que la violencia muchas veces sea un tema tan complejo, especialmente cuando hablamos de familias, porque hay muchísimas más cuestiones en medio. No es tan fácil como decir, bueno, ya no lo quiero porque mi papá y mi madre. Digamos, esto obviamente va a depender y va a llevar un proceso. Y que nos terminan esta frase, como que al fin de cuentas es una rabia que a él le dan, como por ejemplo esos arranques que no necesariamente los hace tan conscientemente o los puede controlar. Entonces son como arranques de rabia, arranques que lo hacen como entrar en un momento violento que lo conflictúa tanto a él como a los personajes alrededor, y que a fin de cuentas puede ser que haya sido distinto si él quizás no hubiese vivido la violencia, no solamente familiar, sino la violencia también de las sociedades mundiales, ¿sabes? Porque es una película que pasa en Costa Rica, pero es la violencia es universal.
A propósito de esta frase, dice que si ci fosse la regista qua, direbbe, vabbè, ho fatto un film alquanto ambiguo per non rispondere a questa domanda, no? Che proprio questa ambiguità è parte di quella che gioca dentro del film per riflettere su questo limite, no? Dove sta l'amore, dove sta la violenza, con che diritto uno si eroga una cosa e si eroga l'altra, no? È proprio questo punto di riflessione. Per questo che riguarda la violenza, sicuramente lei nella sua interpretazione personale riconduce questa frase a una, sicuramente una violenza che al tempo stesso tu hai subito e hai normalizzato, quindi una violenza che non ti appartiene perché tu non l'hai fatto tua, no? Una cosa che ha traspassato a te, no? È molto probabile che questo personaggio abbia pure lui, venga pure lui, no? Di situazioni dove questa violenza dentro di un contesto familiare o dentro di una mistificazione con l'amore gli sembri qualcosa di normale, e quindi gli dice lei che sicuramente anche questa violenza nel film viene non solo messa dentro di un contesto familiare, che lì anche ci sarebbe tutto excursus vari da fare, no? Perché dove sta, no? Un atteggiamento più o meno consapevole, più o meno cosciente, quando mai è giustificata o no coscientemente o incoscientemente, ma poi c'è tutta la violenza che sicuramente viene subita da parte della società, che è quella che sicuramente riceviamo ogni giorno ognuno di noi, e magari inconsciamente anche interiorizziamo e riproduciamo proprio senza che magari ci arrivi e ci passi, no? E questo non nos pertenece, no? Sta rabbia, sino che passa. Questa dice chiaramente un film che questa anche è una cosa che lei non ha detto, ma lo dico io, sicuramente un film che pone più domande che risposte, no? In questo senso, dove sta il limite di soprattutto un personaggio coraggioso che affronta questo rapporto. Credo che abbia un'altra pregunta per lei.
Sì. Tu come personaggio, nel momento in cui tuo padre ti ha quasi ucciso, e quindi vivendo il personaggio vivi questa intensità, e, e nella scena successiva vi guardate con amore e ridete, non hai avuto difficoltà a girare quest'altra scena, perché a me non torna.
Y entonces en la escena después estáis ahí, que os miráis y os ponéis a reír, ¿no? ¿Qué sentiste? Porque claro, a un espectador esto no le cuadra, ¿no? Es esta ambigüedad de la que hablamos, ¿no? Le...
Sí, bueno, es muy ambiguo y creo que esta escena es muy importante porque muestra la complicidad tan jodida que hay entre esos dos personajes. Y no me refiero a jodida como algo negativo, sino como tan fuerte que existe entre... el personaje del papá y el personaje de la hija. Al fin de cuentas es una complicidad que no se corta porque ella haya dicho, bueno, es que me intentó matar, pero es como esa complejidad de que en realidad ella hace una llamada de teléfono, o sea, hace nada en la película, hace nada en su vida, aún sigue buscando a su padre para irse a vivir con él, ¿verdad? Que es como el único objetivo que ella tiene claro en toda la película, que ella quiere vivir con su padre, no quiere vivir más con su mamá. Entonces, creo que es eso, como saber que es un momento muy confuso en el que ella hace una llamada, después no sabe bien si tiene que denunciar o no, y después se encuentra ante esta situación que une como todas estas cuerdas de complicidad que hay en toda la película. Entonces, es un resumen un poco de la relación de ellos a lo largo de este viaje que empezaron y que terminaron de una manera completamente distinta.
Dice que en efecto hay colto el momento, sicuramente el clímax del film, per quanto riguarda la grande ambiguità che si crea in queste situazioni, no? Perché in quel momento, dopo aver subito questa violenza, si fa una chiamata e tutto, e dopo appunto c'è questo momento di complicità, di risate, dove si fa palese la massima espressione dell'ambiguità possibile, no? Perché è lì dove si manifesta che il suo desiderio profondo, senza che fosse razionale, è quell'unico scopo che lei ha, senza pensarci magari a quello che sta subendo, ma pensare solo che vuole andare a vivere con suo padre, vuole andarsene via da casa della madre, di andarsene via dal padre. Lì lei riproduce questa relazione ambigua, senza magari, no, distorgere l'attenzione di quello che è il suo vero scopo, e diciamo questo è in questa climax dell'ambiguità, e dopo dove vediamo scatenare alla fine sì quella relazione che porta a che lei, no, a che lei lo denunci, no? Ci deve creare quello che ha detto lei, questo climax di contraddizione che mette il paradosso, no, lì della sua relazione, che effettivamente una relazione basata su una complicità, ma sicuramente una complicità, no, perversa, se vogliamo dirlo. E da lì è, diciamo, tutto questo porta a questo finale del viaggio, questa resa di coscienza che fa che lei ha iniziato il film, no, con una idea molto molto precisa, non vuole stare più con la madre, vuole andare a vivere il padre, che è il mantra che si ripete tutto il film, per poi dopo questa scena paradossale e ambigua andare a scatenare e proprio travolgere questo senso, no?
Ultima domanda.
Ciao, buonasera. Allora, la violenza, quella dei rapporti della famiglia, tra gli amici, eccetera. Volevo chiedere, però, c'è anche una violenza, almeno che ho visto io, esterna, cioè nel senso nei rapporti nella società, la scena della Jeep in cui gli tirano violentemente del cappuccino, la scena in cui per strada hai uno scontro con un passante e lui ti aggredisce per una stupidaggine, la rissa nel parco tra bande di ragazzi. La domanda è serve solo per il film, oppure ci sta dicendo in qualche modo che c'è una violenza diffusa anche nella società? Lo dico perché, diciamo, in Italia abbiamo un'immagine del Costa Rica come la Svizzera dell'America Latina, no? Quindi questa è la domanda.
Externa, no, la intrínseca a la familia, y película y también la subversión de su punto de vista, porque no tenía la idea de que Costa Rica fuese de esa manera.
Claro, bueno, yo creo que eso es un punto interesante, porque más allá de que Costa Rica no se ha visto así, es como también una realidad en todas las sociedades. A fin de cuentas, todos somos seres humanos y todas las personas siempre van a, lamentablemente, siempre van a vivir en un mundo nocivo que siempre va a ser peor para algunas personas y mejor para otros. E incluso siempre vamos a tener como, siempre va a fluctuar en esa cuestión de agresión, de violencia, ya sea, bueno, obviamente cambia el tipo de violencia por país. Pero yo siempre digo que lo más importante de todo esto es uno no creer que tiene todo resuelto. A ver, porque quizás sí, bueno, Costa Rica se ve como la Suiza y, bueno, también porque obviamente es un lugar turístico, entonces no sirve que se vea de otra forma, ¿verdad? Pero, por ejemplo, personas en Latinoamérica también, y eso es una realidad, creen que Europa tiene muchas cuestiones resueltas. E incluso la película se ha llevado a países europeos como Suiza, o por ejemplo también se hicieron algunas colecciones en Francia, en la que las personas se refieren a la violencia de esta película diciendo, claro, porque en Costa Rica y en América Latina hay mucha violencia, y no sé qué, y uno se queda como, ¿qué? O sea, aquí también hay mucha violencia. Y las personas se ciegan, o sea, se ciegan en su propio país y también idealizan otros contextos. Entonces, en América Latina se idealiza también el contexto de lo que es la sociedad perfecta europea, y los europeos también lo hacen, y después se idealiza algunos otros países que son paradisíacos. Y al fin de cuentas es un poco el desconocimiento, o también las cuestiones muy políticas que cada uno maneja depende de su cultura o a su forma de organizar las sociedades. Pero claro, es cierto que no deja de ser un territorio en el que conviven personas con desigualdades y con problemas no resueltos.
Sí, efectivamente, el elemento que veíamos en el film, sicuramente dato per un contexto social dove la San José que vedete nel film ci sono, come diciamo in tutte le società, tante disuguaglianze, no? E tante persone che combattono quotidianamente per avere una vita migliore, no? Quindi questa violenza la riceviamo sicuramente da noi anche esternamente. Ci è capitato di presentare il film in posti in Svizzera, in Germania, e diverse persone ci hanno fatto vedere, no, questa questione della violenza, e dal nostro punto di vista vediamo che c'è quasi un pregiudizio, no? Perché le società europee, come se Europa dal punto di vista loro fosse una società alla cui rispecchiarsi. Poi vediamo nella realtà che il disagio, il classismo, i problemi, la problematica per tantissime persone per andare avanti, la violenza è un po' radicata ovunque. Quindi in questo senso sicuramente c'è un punto di vista che dal suo punto di vista, Daniela, gioca tanto anche con un pregiudizio, no? Nel rispetto, dice certo, non è che questo non esiste, sicuramente nel film attua come un meccanismo di tensione, no? Però dice appunto anche sicuramente qua nelle società europee la violenza esiste e la subiamo, no? In tanti modi.
Un'ultima cosa posso?
Ultimissima che dobbiamo.
Ultimissima, però ce ne stanno.
Piccolissima cosa.
3, 2, 1, 0.
Io solo un chiarimento per capire meglio, perché nell'ultima poesia io non ho letto bene. Io quello che mi chiedevo è se quelle frasi lui immaginava che lo potessero scrivere le figlie o la moglie, o se è qualcosa che aveva vissuto lui. Questo io l'ho perso, quindi non so.
Lui.
Pregunta si en esa última poesía ella se imaginó como igual podría ser algo que también las hijas hubiesen vivido, o si simplemente era algo que estaba en su imaginación, ¿no? Y que no sabe, claro, entonces no sabe si es algo que como que se ha escapado de su comprensión o si es algo que era deliberado.
Bueno, yo no soy quien para decir que no a esa, a ese análisis. En realidad, eso es lo lindo de la película, como que permite mucho tipo de interpretación, pero en el guión está escrito como que pasa, y la cuestión de devolverse en el tiempo es una cuestión que se tomó la decisión en edición, pero eso es como la cuestión técnica. Pero ya a partir de decir yo como, bueno, eso pasó o no, no sé.
Sí, efectivamente, dice que chiaramente una delle cose che sicuramente le ritiene magiche nel film è che dà anche, apre spazio all'interpretazione, no? Che questa è sicuramente una cosa bella. Da lì, se vuoi una risposta concreta, questo fatto di tornare indietro nel tempo e di lasciare la possibilità che fosse o non fosse, è una cosa che poi si è decisa nel montaggio e che effettivamente era qualcosa che poi andava a retrosa, e poi c'era questo elemento che poi è stato deciso un po' di lasciare, diciamo, alla inventiva di ogni spettatore. Questo è un regalo che nos ha hecho Valentina e è un regalo che nos ha hecho Daniela. Grazie.
Grazie.
Grazie. Grazie. Grazie per l'ospitalità. Grazie a un pubblico tan interessante, interessato sempre. Grazie mille.